Buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta di Consiglio Provinciale. La parola al segretario per l'appello.
Burromini, Chistolini, assente, Giumelli, Masandi, assente, Negrini, Pedrini, Pini, Songini, Sozzani, assente, Spada. Seduta è valida.
Grazie, seduta è valida. Io prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno vorrei invitare il Consiglio Provinciale a osservare un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'incidente che ha coinvolto un elicottero dell'azienda Elitellina e che ha commosso e toccato l'intera comunità provinciale. Abbiamo visto in questi giorni anche l'affetto che i singoli cittadini e le comunità hanno attribuito alle famiglie dei tre ragazzi coinvolti, di Agostino Folini, Marco Gianatti e Stefano Olcelli, e credo che a nome della comunità provinciale sia giusto in questo momento ufficiale far sentire la vicinanza delle istituzioni e del territorio. Per un territorio come il nostro, l'elicottero non è solo un mezzo di trasporto, ma è soprattutto un simbolo di persone che vogliono prendersi cura, lavorare su questo territorio e cercare di promuoverlo e farlo crescere. Allora, in questo senso, vi chiedo di, insieme a me, di osservare un minuto di raccoglimento. Grazie. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali della seduta del 19 maggio 2015. Si tratta del verbale numero 1, approvazioni verbali seduta 12 dicembre 2014. Numero 2, comunicazioni del Presidente. Numero 3, approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014. Numero 4, approvazione bilancio di esercizio 2014 dell'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio. Numero 5, integrazione della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio. Numero 6, approvazione programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare sulle infrastrutture del servizio idrico integrato del lato di Sondrio da parte del gestore d'ambito. Numero 7, approvazione e riduzione tariffaria del servizio acquedotto per utenze non domestiche a elevato consumo, vendita di acqua all'ingrosso. Numero 8, approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ex commi 611, 614, legge 190-2014. Numero 9, commissione e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia di Sondrio, nomina componenti effettivi e supplenti. È aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Chiusa la votazione. Presenti 7, votanti 7, il Consiglio. Ok, quindi sono modifiche, correggiamo. Comunque l'esito della votazione è presenti 8, 7 favorevoli e 1 astenuto. Il Consiglio approva. Punto numero 2, comunicazione del Presidente, recuperiamo una comunicazione sulle nomine che era sfuggita nella precedente seduta di Consiglio Provinciale. Comunico che con proprio decreto del Presidente numero 50 in data 22 dicembre 2014 ho nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enea Mattei di Morbegno per il quadriennio 2015-2018 il signor Gino Ambrosini e il signor Giovanni Boccardi. Terzo punto all'ordine del giorno, adozione schema di bilancio 2015-2017. Ci apprestiamo a approvare il bilancio di previsione dell'ente provinciale che, come sapete, sarà poi oggetto di una valutazione da parte dell'Assemblea Provinciale dei Sindaci per poi tornare successivamente per l'approvazione definitiva sui banchi del Consiglio Provinciale. Faccio una premessa, nel senso che è un passaggio importante anche da un punto di vista del significato, considerato che alla luce di una serie di scelte di natura economica a livello nazionale, mentre molte province si apprestano ad aprire una fase di dissesto economico e quindi avviare questo tipo di percorso, noi riusciamo a portare in Consiglio Provinciale l'approvazione del bilancio di previsione. Credo sia un dato politico estremamente interessante perché da un lato conferma quello che sono le risorse a disposizione alla luce di un rapporto particolare, soprattutto nella gestione delle risorse con Regione Lombardia, e che quindi ci consente, sia da un punto di vista della parte di spesa corrente che per gli investimenti, di portare avanti una serie di iniziative, ma soprattutto ci pone nelle condizioni di non mettere mano, ed era stata una delle più grandi preoccupazioni che tutti abbiamo condiviso, ai servizi che l'ente provincia offre a tutta la cittadinanza di Valtellina e Valchiavenna. Quindi credo che al di là delle cifre, anche da un punto di vista di natura politica, il passaggio di oggi rivesta un'importanza davvero rilevante. Il bilancio di previsione 2015-2017 riunisce ovviamente il bilancio annuale e il bilancio triennale e assume con riferimento a ciascuno degli anni considerati valori a tutti gli effetti giuridici e autorizzatori di spesa per gli uffici. Pareggia complessivamente nei seguenti importi: per l'anno 2015 euro 121.955.205.20, 2016 64.814.695, 2017 euro 51.173.438. In particolare, procedendo per quel che riguarda le voci relative all'entrata, le entrate sono costituite da avanzo di amministrazione vincolato derivante dal rendiconto di gestione per l'esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 3 del 2015 per un importo pari a 7.414.445,26. Tale avanzo finanzia prevalentemente interventi in campo viario e di edilizia scolastica. Comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato per spese correnti e spese in conto capitale, pari rispettivamente a euro 4.364.768 ed euro 49.713.173, per un totale di 54.077.941. Tali fondi finanziano obbligazioni di pagamento giuridicamente perfezionate, esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata la relativa entrata. Si tratta sostanzialmente di obbligazioni la cui entrata ha carattere vincolato per legge, come ad esempio i contributi da parte di Regione Lombardia, ministeri o altri enti e soggetti. Gli importi poi di competenza pura, vale a dire senza considerare gli importi stanziati con riferimento all'avanzo di amministrazione vincolata e ai fondi pluriennali vincolati poco fa richiamati, per spese correnti e per spese in conto capitale di cui sopra. Per tali importi si evidenzia quanto segue. Tra le entrate del titolo primo, entrate tributarie, si rileva la riduzione di euro 9.339.045 rispetto a quanto accertato al 31 dicembre 2014. Tale minore entrata si riferisce alla compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, in quanto la Regione Lombardia, con decorrenza 2015, ha ripristinato il sistema di assegnazione diretta di contributi per le funzioni attribuite o delegate alla provincia di Sondrio, che era stato oggetto di fiscalizzazione negli anni 2012, 2013 e 2014, le cosiddette fiscalizzate. Le entrate del titolo secondo, relative a trasferimenti correnti da parte dello Stato, della Regione e di altri enti, presentano un aumento di circa 12 milioni rispetto al valore accertato al 31 dicembre 2014. Tale aumento è connesso essenzialmente all'assegnazione diretta e non più fiscalizzata da parte della Regione dei contributi di cui sopra, pari a euro 9.339.045, a nuovi trasferimenti correnti, sempre da parte della Regione Lombardia, tra i quali si evidenzia quello di euro 971.000 per oneri contratto collettivo nazionale autoferro tranvieri e a trasferimenti erariali arretrati per euro 850.000. Le entrate del titolo terzo, entrate extratributarie, presentano una riduzione di quasi 1 milione di euro rispetto a quanto accertato al 31 dicembre 2014. Tale riduzione è principalmente dovuta a minori entrate con riferimento agli introiti per le locazioni attive di immobili di proprietà provinciale a favore del Ministero dell'Interno, caserme e ufficio territoriale del Governo Prefettura, nonché a minori entrate di circa 480.000 euro a valere sui diritti per concessioni a società produttrice di acque minerali, in quanto la quota spettante ai comuni sarà loro trasferita direttamente da tali società e non transiterà più nel bilancio della provincia di Sondrio. Le entrate del titolo quarto, entrate in conto capitale, ammontano complessivamente a euro 16.036.858. Sono principalmente costituite da fondi demanio idrico assegnati alla provincia per l'anno 2014, euro 6.500.000, contributi regionali per complessivi euro 12.286.858 euro 1.323.858 per interventi in campo viario, 3.890.000 per interventi di edilizia scolastica, euro 683.000 per trasferimenti a favore di terzi. Contributo da parte del Comune di Livigno, euro 700.000 per la sistemazione della viabilità provinciale nel tratto Bormio-Livigno. Fondi derivanti da alienazione di terreni per euro 50.000 e fondi di soggetti diversi per euro 30.000, diritti canone superficiario. Passando a analizzare l'analisi delle previsioni di spesa in termini di competenza pura, quindi vale a dire senza considerare gli importi finanziati con utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e dei fondi pluriennali vincolati per spese correnti e spese in conto capitale, si evidenzia quanto segue. La destinazione delle entrate correnti di competenza pura, titolo primo, secondo e terzo, ammontanti complessivamente a euro 31.425.960, permette il finanziamento di tutte le spese correnti, titolo primo, e delle spese relative al rimborso delle quote di capitale, titolo quarto, garantendo pertanto l'equilibrio di parte corrente. Non è presente, come si è verificato sino all'anno 2014, avanzo economico, vale a dire un'eccedenza di risorse derivanti dalla gestione corrente che può essere impiegata per finanziare in parte le spese in conto capitale titolo secondo. A gravare in modo netto sulla impossibilità di ottenere avanzo economico, nonché sulla difficoltà superata di garantire l'equilibrio di parte corrente, sia per l'anno 2015 che per i successivi anni 2016-2017, è stata la cospicua somma, costituita da risorse proprie, che la provincia di Sondrio dovrà trasferire allo Stato ai sensi di quanto disposto dal DL66-2014, somma che nel triennio 2015-2017 ammonta complessivamente a euro 25.433.893, euro 6.520.000 nell'anno in corso, 8.477.000 nell'anno 2016 e 10.435.000 nell'anno 2017. Il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente è stato garantito grazie a un'attenta revisione della spesa corrente e dalla possibilità riconosciuta da parte della Regione Lombardia di utilizzare in parte corrente una quota dei fondi erogati a valere sul demanio idrico, in particolare 2.850.000 per l'anno 2015, 4.232.556 per l'anno 2016 e 4.900.000 per l'anno 2017. Nonostante la scarsità di risorse, i tagli imposti agli enti locali dalle leggi statali, sono stati previsti i fondi necessari a garantire la gestione ordinaria dell'attività dell'ente, nonché il rispetto delle esigenze derivanti da tutti gli obblighi di legge e da convenzioni o contratti in essere. Un'analisi particolare deve essere riservata alle seguenti tipologie di spesa. Spesa per il personale pari a euro 7.431.775. Spesa per gestione ordinaria euro 23.380.000. Spesa per interessi passivi e quote capitali euro 389.782. Spesa per investimenti 16.036.858. In maniera più analitica, la spesa per il personale pari a euro 7.431.775 tiene conto delle retribuzioni e di tutti gli oneri di legge connessi per il personale in servizio, degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto, del fondo destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e dalla produttività collettiva e degli oneri relativi alla contrattazione decentrata, ed è riferita a numero 180 dipendenti a tempo indeterminato, a un dipendente a tempo determinato e al segretario generale, per una media di euro 40.833,93 per dipendente. In relazione a tale spesa si ricordano i vincoli che devono essere rispettati in base alla legge 23 dicembre 2014 190, in particolare divieto di assunzione per le province di personale a tempo indeterminato anche nell'ambito di procedure di mobilità, divieto di assunzione per le province di personale attraverso l'istituto del comando, divieto per le province di attivare e prorogare rapporti di lavoro istituiti ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico enti locali, divieto per le province di instaurare rapporti di lavoro flessibile, obbligo di riduzione della spesa per il personale, così come disposto dalla legge 296 del 2006. Si ricorda inoltre che la legge numero 190-2014, legge di stabilità per l'anno 2015, ha imposto con decorrenza 1 gennaio 2015 la riduzione nella misura del 30% della spesa relativa al personale dipendente di ruolo alla data dell'8 aprile 2014. Tale legge prevede misure di ricollocazione del personale dipendente della provincia dichiarato soprannumerario a seguito della citata riduzione della nuova dotazione organica, al netto del personale che seguirà un particolare percorso verso la Regione Lombardia ed altri enti, oltre che del personale collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. La provincia di Sondrio, con deliberazione del Presidente della provincia numero 16 del 4 marzo 2015, ha provveduto a quantificare in euro 6.931.549 la spesa di personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014. La riduzione del 30% di tale spesa ammonta a euro 2.079.464,70 e si riferisce al seguente personale soprannumerario: dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale, dipendenti che svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego, dipendenti che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016. Con deliberazione del Presidente della Provincia, numero 75 del 29 giugno 2015, sono stati individuati numero 27 dipendenti in servizio che acquisiranno entro il 31 dicembre 2016 il diritto al trattamento pensionistico sulla base delle norme pre-riforma Fornero, per i quali si applicherà la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, così come previsto dalla circolare numero 1 Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 29 gennaio 2015. Per quanto riguarda la spesa per la gestione ordinaria, pari a euro 23.380.763, tiene conto di tutte le spese connesse all'ordinaria e puntuale gestione dell'intera attività amministrativa dell'ente, delle obbligazioni passive in essere derivanti da convenzioni o contratti, del mantenimento dei servizi essenziali alla cittadinanza, trasporto pubblico locale, gestione istituti scolastici superiori, sostenimento soggetti disabili, eccetera. nonché delle risorse proprie da trasferire allo Stato ai sensi del DL 66-2014, come richiamato poco fa, pari a un importo di euro 6.520.329. La spesa per interessi passivi e quote capitale risulta essere pari complessivamente a euro 389.782, euro 166.142 per interessi e 223.640 per quote capitale e tiene conto di tutti i mutui in essere. Nel triennio 2015-2017 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui. La spesa per investimenti, senza considerare i trasferimenti in conto capitale a favore di terzi, euro 4.323.000, ammonta complessivamente a euro 11.683.858 per l'anno 2015, 4.683.000 per l'anno 2016 e euro 2.683.000 per l'anno 2017. Essa è finanziata con fondi a valere sul demanio idrico, con contributi regionali in conto capitale e con alienazione di beni e terreni. Le componenti nel periodo 2015-2017, e in particolare quelle per l'anno 2015, sono i seguenti importi: asfaltature strade provinciali euro 1.200.000, manutenzione straordinaria strade provinciali, ponti e rotatorie 500.000, sistemazione e viabilità provinciale, tratta Bormio-Livigno, quota diritti doganali 700.000, opere stradali, interventi di somma urgenza ai sensi della legge 112 del 98, 183.858, manutenzione straordinaria ex strada statale della Valgerola 900.000, che si assommano altri 300.000 sempre sulla stessa ex strada statale, sulla ex strada statale di Stazione 240.000, manutenzione straordinaria strada Musciano 60.000, manutenzione straordinaria edifici scolastici provinciali 400.000, manutenzione straordinaria edifici provinciali 400.000. Poi ci sono alcuni interventi che sono stati oggetto di specifico contributo regionale in materia di edilizia scolastica e che riguardano adeguamento tecnico funzionale a norme prevenzione incendi e efficientamento energetico ad Onegani di Sondrio per euro 1.700.000, manutenzione straordinaria opera adeguamento polo scolastico di Tirano quarto lotto istituto Pinchetti 1.240.000 euro, manutenzione straordinaria adeguamento energetico palestra piazzi Perpenti Sondrio 590.000, adeguamento normativo energetico palestra da Vinci 360.000, sistemazione edificio sede istituto Caurga di Chiavenna primo e secondo lotto 2.860.000, più somme più contenute per hardware servizi generali pari a 25.000, acquisto arredi e attrezzature per un totale, come già richiamato, di 11.683.858. Per quanto concerne i fondi a valere sui trasferimenti per il demanio idrico, ammontanti complessivamente a euro 9.860.000 nel triennio 2015, euro 2.860 per quota 2015, 4.500.000 2016, 2.500.000 per quota anno 2017. La loro destinazione per spese in conto capitale interessa diversi settori di intervento, settore patrimonio per euro 2.600.000, settore viabilità per euro 7.260.000. L'importo di euro 11.982.556 relativamente al triennio 2015-2017 è stato destinato indistintamente al finanziamento di spese correnti al fine del mantenimento degli equilibri di parte corrente per gli anni considerati. Un breve accenno alla tematica del patto di stabilità interno relativamente al triennio 2015-2017. Secondo la vigente normativa, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono iscrivere nel bilancio di previsione le entrate e spese correnti in termini di competenza mista in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e spese in conto capitali considerate al netto rispettivamente delle riscossioni e concessioni di crediti sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 15, 16 e 17. Per questi anni la provincia deve raggiungere i seguenti saldi obiettivi programmatici al netto dei trasferimenti erariali e per edilizia scolastica: euro 3.639.749 per l'anno in corso, 3.885 per l'anno 2016, 4.058 per l'anno 2017. Di fatto, come si evince al prospetto allegato al bilancio di previsione 2015-2017, i suddetti saldi previsti rispetto all'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono previsti con rispetto della previsione normativa. Le previsioni di entrata e spesa correnti, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa, entrate e spese in conto capitale, pertanto rispettano le disposizioni previste per il patto di stabilità interno. Tali previsioni saranno costantemente monitorate in corso d'anno e in occasione delle eventuali variazioni del bilancio, al fine di garantire comunque il rispetto del saldo obiettivo programmatico. Da ultimo si evidenzia che l'organo di revisione, con verbale numero 5 del 30 giugno 2015, ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2015-2017 e i suoi relativi allegati. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Consigliere Spada, prego.
Velocemente. Un aspetto, innanzitutto dichiaro che mi asterrò farò un'astensione di voto in quanto non ho partecipato alla stesura di questo bilancio. L'altro aspetto vorrei dire di prestare particolare attenzione a quello che può essere gli investimenti sulla scuola, perché ritengo che in questo momento la provincia possa avere un ruolo trainante in quello che sono gli investimenti sull'istruzione. In particolare per le risorse dobbiamo essere capaci tutti di intercettare quelle che sono potenzialità di finanziamento a livello statale. Un'osservazione che faccio mi risulta, ma è soltanto da verificare, che il Presidente Luca Della Bitta ha detto che un intervento all'Istituto Pinchetti in bilancio sono stati messi 1,240, ma mi risulta che in Gazzetta Ufficiale ci fossero 1,4, cioè di verificarsi magari un refuso o perché di non ritrovarsi dopo avere problematiche in sede d'attuazione. Altro argomento che è generale, che vorrei sostanziare, perché sia io che il Presidente Luca Della Bitta avevamo parlato in maniera anche abbastanza simile in campagna elezione provinciale, sulla necessità in prospettiva futura di un riassetto di quello che è il sistema istituzionale valtellinese, dove secondo me la provincia deve essere motore e traino su quello che sono le idee e le iniziative. Quello che otteniamo in questo momento è, a seguito della legge sull'autonomia, il fatto che ci siano compensate con trasferimenti di risorse regionali quanto lo Stato ha tolto in termini di bilancio. Questo non risolve, secondo me, quello che è un problema complessivo che stiamo vivendo, perché i tagli che hanno subito i comuni dell'ordine negli ultimi 4 anni del 25% sui propri bilanci, il problema del riassetto del CM, tutti i vari soggetti, consorzi, società, controllate da quello che è l'amministrazione pubblica con fondi pubblici. Probabilmente deve aprirsi un periodo, una stagione di riflessione su quello che è necessario, perché abbiamo troppi probabilmente centri decisionali, probabilmente c'è bisogno di una politica organica, mi viene in mente la politica turistica, che non può essere costantemente frazionata in diversi soggetti che spesso non si coordinano, parlano lingue diverse. Io mi auspico che questo periodo ci consente di portare avanti quello che è un ente provincia, ma non ci faccia sedere sulla necessità di dover iniziare da adesso a pensare a quello che sarà il nostro futuro, perché probabilmente di risorse ne abbiamo anche da poter utilizzare, forse in maniera migliore di come è su progetti finalizzati che diano lo sviluppo economico, perché il tema che sottopongo, probabilmente noi pensiamo troppo a quello che è la gestione dell'amministrazione pubblica, un po' meno a quello che è il settore economico che dovrebbe essere produrre lavoro anche per i nostri cittadini. Noi abbiamo passato degli anni, grazie alla legge Valtellina, probabilmente a avere iniezioni di liquidità su investimento che non abbiamo più. Come tale, la nostra capacità dovrebbe essere di costituire quello che sono mercati, anche di iniziativa privata, produrre investimenti privati, e questo lo faremo se saremo capaci di fare politica con la P maiuscola, a mio avviso. Per cui il mio augurio è che si parta da adesso a pensare a quello in prospettiva, anche a poco tempo, cioè a quello che sarà il nuovo assetto istituzionale e il modello anche di relazione tra le singole amministrazioni.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Songini.
Grazie Presidente. Ma permettetemi una piccola nota polemica, nel senso che purtroppo con la legge di riforma delle autonomie locali sono state disattese le aspettative di questo territorio, e mentre devo comunque dire che questo ente, il Presidente in primis, ha comunque fatto un lavoro notevole di sintesi, di coinvolgimento di tutti i soggetti di questo territorio e anche all'interno del Consiglio della stessa minoranza, e io personalmente non ho visto questo coinvolgimento come una cosa di facciata, perché ho ritenuto che gli incontri che abbiamo avuto sono stati seri e sono state accolte anche delle nostre richieste, quindi devo dire che questa modalità personalmente ritengo che fosse stata soddisfacente. Purtroppo poi è come è andata a Milano, che non è andata come doveva andare, perché non tener conto di queste richieste ci pone oggi di fronte a un fatto che questa provincia a bilancio avrebbe potuto mettere altre risorse che invece non ci sono. Quindi va bene che si riesce comunque a garantire i servizi eccetera, però chiaramente le aspettative erano altre. E vorrei comunque ricordare al Presidente, colgo l'occasione anche se magari vado fuori tema, che quel metodo che è stato utilizzato per la proposta di riforma delle autonomie locali, mi auguro venga riproposto per il famoso statuto provinciale, perché noi ci siamo dotati di uno statuto provinciale sostanzialmente tecnico per la prima operatività dell'ente, però dicendoci poi faremo un lavoro più approfondito, perché comunque io sono curiosa di sapere che visione questa maggioranza ha per questa provincia e se insieme si può comunque fare un lavoro per stabilire le regole del gioco anche in futuro, per il futuro. Grazie.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento? Allora rispondo a qualche sollecitazione, a parte del consigliere Spada. Innanzitutto procederemo alla verifica dell'importo segnalato da un punto di vista contabile, eventualmente poi ci sarà modo di rettificare. La priorità sugli investimenti relativamente alle scuole, l'edilizia scolastica, credo che i dati che abbiamo richiamato poco fa confermino questo impegno da parte dell'ente. Mi fa piacere che trovi una condivisione anche da parte della minoranza. Devo dire che i numeri relativamente all'ultimo bando specifico sono davvero impressionanti in maniera positiva per la nostra realtà provinciale. Credo che nessun'altra provincia e territorio sia riuscita a raccogliere cifre così importanti nell'ambito di quel canale di finanziamento. Quindi ne approfitto anche per ringraziare gli uffici che hanno fatto nel merito un lavoro particolare. Adesso ci sarà poi la fase di realizzazione di tutti quegli interventi, quindi da questo punto di vista l'impegno continua ad essere massimo in quella direzione. Il tema del riordino istituzionale è evidente che è un percorso che insieme andrà affrontato, tra l'altro nella seduta di oggi, all'ultimo punto all'ordine del giorno, in qualche modo ci iniziamo anche a compiere qualche passo in quella direzione, ma voglio ricordare che proprio a seguito della legge regionale 19 il nostro territorio, quindi provincia insieme alle comunità montane e agli altri enti, è chiamato nell'arco dei prossimi 24 mesi a costruire un modello organizzativo che si ritiene il più possibilmente adeguato a quelle che sono le necessità e le esigenze, sia da un punto di vista dei servizi che di architettura istituzionale. Quindi credo che ciascuno di noi potrà dare in questo senso il proprio contributo ed è evidente che il risultato dipenderà da quelle che sono, che saranno i nostri lavori e la nostra capacità anche di confronto e di sintesi territoriale. Non è una scelta che qualcuno dall'alto ci cala sopra la testa, ma l'intesa sarà frutto appunto del confronto soprattutto tra l'ente provincia e gli altri livelli di governo degli enti locali. Quindi è evidente che è una necessità condivisa e credo anche che sia un'aspettativa che gli stessi cittadini e le comunità locali attendono in qualche modo in termini di risposte da parte di tutti noi. Quindi credo che su questa tematica ci sarà modo di entrare poi nel merito delle diverse questioni e proposte. Sin da ora è evidente che da parte di tutti sono graditi proposte piuttosto che contributi in tal senso rispetto ai possibili modelli anche di rapporti tra i diversi livelli di governo degli enti locali. Riguardo all'intervento della consigliera Songini, allora il tema dello statuto è un impegno anche questo che ci siamo presi e avevamo detto che lo statuto, non appena chiare quelle che sono le competenze e le attività che saranno in capo a questo ente, diventerà poi uno strumento che andrà costruito insieme e che fissa anche un po' da un punto di vista del confronto le regole del gioco come richiamato. Questo rimane un impegno quindi che ci siamo presi e intendiamo portare avanti. Desidero solo evidenziare il fatto che oggi, alla luce della legge regionale 19, ci attendono alcuni mesi anche credo piuttosto frenetici da un punto di vista organizzativo, proprio alla luce di quello che abbiamo appena detto nei rapporti con le comunità montane e i territori. Quindi è opportuno prima tra di noi fare un approfondimento in tal senso, anche per chiarire quelle che sono le competenze di ciascuno e di cosa si occuperanno i diversi enti, ma anche e soprattutto da un punto di vista proprio della macchina provinciale che è chiamata sui settori che poco fa avevo evidenziato, quindi in particolare quei settori interessati da uscite di personale per la riduzione della spesa per l'applicazione della Pre-Fornero, ma anche i due grandi settori del centro per l'impiego, quindi i servizi per il lavoro e della polizia provinciale. Io credo che nelle prossime settimane, nel giro di comunque un arco di tempo piuttosto limitato, una serie di tasselli andranno posizionati per garantire la continuità operativa dell'ente e, concluso questo percorso insieme al ragionamento con gli altri enti locali, credo che nel giro di qualche mese avremo con chiarezza un quadro relativamente alle competenze o perlomeno al percorso che si intende andare a realizzare in termini di funzioni, competenze, risorse economiche e anche risorse umane, perché anche questo è il tema che dobbiamo affrontare. Quindi l'impegno sullo statuto rimane, ricordo solo che siamo chiamati, ecco, in maniera molto puntuale per le prossime settimane, prima di procedere a una programmazione, a un ragionamento più ampio, a mettere in salvo e riorganizzare anche la macchina diciamo amministrativa dell'ente che rappresentiamo. Nello specifico la nota critica riguardo al percorso della legge regionale, io credo che il documento che molti hanno contribuito a costruire e quindi che è stato consegnato al Presidente della Regione rappresenti indubbiamente quello che il territorio chiede e la meta al quale tendere. È evidente, ce l'ho ricordato lo stesso Presidente del Trentino Alto Adige quando è venuto a farci visita, che è un percorso che richiede dei passaggi intermedi e quindi anche del tempo per andare a perfezionarsi. Personalmente ritengo che il passaggio della legge regionale 19 sia davvero un passo importante e per molti versi senza precedenti per quel che riguarda il nostro territorio. Lo evidenzia anche il fatto che anche all'interno della stessa seduta di Consiglio regionale vi siano stati alcuni interventi da parte degli altri territori che ponevano in evidenza il fatto che la Regione desse molta attenzione, risorse e possibilità al nostro territorio e lo stesso trattamento non venisse riservato anche per altri territori, comunque non interamente montani, ma con caratteristiche di territorio di montagna. Le risorse sappiamo che per questo anno sono le risorse, grazie ai rapporti con Regione Lombardia, come dicevo in premessa, sono quelle che ci consentono, nonostante le operazioni di saccheggio da parte dello Stato, dei bilanci degli enti locali, di portare avanti i servizi e di costruire comunque una proposta di bilancio molto significativa. Dal 2016 potremo, a seguito dei passaggi che la legge prevede, dei rapporti con la Regione, potremo andare a declinare una serie di opportunità che la stessa legge pone in capo alla provincia e quindi anche nelle diverse voci di bilancio poter beneficiare di una serie di risorse ulteriori in base a quel principio della legge che prevede, da un punto di vista economico, che le risorse raccolte da parte della Regione Lombardia sul territorio restino in capo all'ente provincia. Quindi io credo che si tratta di dare anche il tempo di attuare quelle che sono le previsioni normative. Ritengo il passaggio della legge regionale davvero importante in questo senso e quindi rimane senza dubbio la meta finale, che è quella che abbiamo tutti condivisa, ma invito anche a un esame di realtà e di responsabilità a tutti gli amministratori, perché credo sia sbagliato in questo momento porre delle questioni, ma non mi riferisco all'intervento di poco fa, ad altri interventi in maniera strumentale, e rischia di indebolirci di fronte a un percorso che invece ha l'obiettivo di renderci notevolmente più forti e darci maggiori forme di autonomia. Quindi credo che dal punto di vista delle risorse i prossimi mesi, ma in particolare l'esercizio 2016, ci consentirà di toccare con mano quelli che sono gli ulteriori benefici economici che questo percorso di forme di autonomia per il nostro territorio può dare alla provincia di Sondrio. Ci sono altre richieste di intervento? Nessuna? Consigliere Negrini?
Magari per completare la risposta all'intervento del consigliere Spada, che per quanto riguarda iniziative di riordino istituzionale accennava anche alle politiche turistiche. Su questo, insieme al consigliere Pedrini e al consigliere Masanti, in questi mesi abbiamo cercato di mettere un po' di riordino anche in questo settore, anche perché abbiamo notato che le associazioni, gli enti, i gruppi che, non dico quotidianamente, ma con una frequenza veramente notevole, si propongono come soggetti di promozione turistica, di commercializzazione turistica, ciascuno pensando di avere la soluzione per l'intero territorio provinciale, sono veramente tanti. Abbiamo cercato di fare un'operazione di riordino riunendo in Valtellina Turismo tutti i principali enti che possono appunto occuparsi soprattutto della promozione turistica a livello provinciale. È stata un'operazione non facilissima, è un po' anche una scommessa, qualcuno l'ha apprezzata, qualcuno l'ha criticata. Noi abbiamo chiesto un po' di tempo, innanzitutto per poter impostare il lavoro e poi per arrivare con delle proposte che si stanno concretizzando in queste settimane, che presenteremo dopo l'estate, che dovrebbero veramente portare a una promozione unitaria di tutto il livello, di tutto il territorio provinciale a livello turistico, con delle soluzioni di marketing e anche di rafforzamento di quello che è il marchio Valtellina importanti. Ripeto, un'operazione complessa perché, come dicevi tu, sono anche in questo settore sono tantissimi i soggetti che si propongono. Crediamo che in questo momento l'operazione principale debba essere dare autorevolezza a Valtellina Turismo e fare in modo che questo ente, dove anche la provincia è rappresentata, diventi veramente il soggetto attuatore di queste politiche, convogliando un po' gli interessi, le proposte e così la collaborazione di tutti.
Grazie. Ci sono altre richieste? Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione per l'approvazione dello schema di bilancio 2015-2017. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione. Presenti 8, favorevoli 6, astenuti 2, il Consiglio approva a maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, presenti 8, favorevoli 8, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 4, approvazione del piano di contenimento degli impatti del cinghiale nel territorio della provincia di Sondrio, periodo 2015-2018. Passo la parola al vicepresidente Borromini per l'illustrazione del punto.
Buonasera a tutti. Questa sera è la prima volta che un consiglio provinciale approva un piano di contenimento degli impatti del cinghiale nel nostro territorio. È già stato dato parere favorevole dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a questo documento. Questo documento raccoglie le varie statistiche che sono state svolte negli ultimi 6 o 7 anni e dimostra con i vari grafici i danni che sono stati fatti in questi anni dai cinghiali, i territori più colpiti e i capi abbattuti nel territorio della nostra provincia. Il maggior numero di abbattimenti che sono stati fatti dal 2009 al 2013 sono nei comuni di Ardenno con 161 abbattimenti, comune di Samolaco con 130, Berbenno 124, Buglio 79 e via gli altri. Il contenimento del cinghiale è molto importante anche perché gli attuali danni in circa si aggirano attorno agli 80.000 e questo è un esborso per la provincia e anche un grave danno per i nostri agricoltori i quali dobbiamo cercare di tutelarli al meglio. Gli operatori qualificati che sono abilitati con la carabina sono 178 in tutta la provincia e verso fine anno si aprirà ancora un corso per operatori qualificati i quali daranno una mano per gli abbattimenti nelle varie zone. Per quanto riguarda i dati attuali del 2015, il maggior numero di capi abbattuti è il mandamento di Morbegno con 120, il mandamento di Sondrio 40, Chiavenna 25 e Tirano 4. E la presenza maggiore dei cinghiali anche dove fanno più danni. L'approvazione di questo documento, in poche parole, è la prima fase per poter arrivare a fine mese o prima dell'inizio della caccia a settembre ad approvare anche una modifica al nuovo regolamento, soprattutto sul discorso dei cinghiali. Infatti fino all'anno scorso veniva data la possibilità ai cacciatori di avere una cartolina e prendere un cinghiale. Quest'anno si pensava, visto i danni arrecati che sono molto ingenti, di dare la possibilità di dare due cartoline e la cattura di numero 2 cinghiali a titolo gratuito a tutti i cacciatori. Grazie.
Grazie. È aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Spada. Mi esce la richiesta, non so se era un errore o...
Non lo so, beh.
Non è obbligato.
Posso dire che, perché è chiaro, la storia del cinghiale è periodica, si sente, no? Quest'anno ad esempio si dice ce ne sono molto meno in circolazione, almeno dalle nostre parti. Vorrei che lo stesso sistema venisse applicato di controllo anche ad altri animali, perché in particolare nella zona tiranese abbiamo grossi problemi adesso continuamente segnalati sulle capre selvatiche, cioè che è un tema. Capre selvatiche che sono in giro per il versante, e spesso abbiamo difficoltà anche come amministrazione, perché il compito comunque è della provincia, cioè quello che è questo tipo di attività. Per il resto niente, mi fa sempre piacere vedere comunque se ci sono pianificazioni di questo che hanno dei dati a supporto. Cioè...
Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Io invece volevo chiedere una cosa, perché è evidente che il problema dei cinghiali, che è sotto gli occhi di tutti, già chi fa qualche passeggiata in montagna in queste zone dove è molto presente il problema, si vedono i danni che fanno al territorio e anche la pericolosità, perché appunto il nostro territorio, anche con i muretti a secco dove ci sono i terrazzamenti, quest'opera, come dire, di aratura dei cinghiali non, insomma, va anche a peggiorare certe situazioni su alcuni versanti. Però è anche evidente che i cinghiali non sono arrivati dal cielo, perché non sono una specie autoctona e purtroppo per noi qualcuno con poca coscienza, o forse proprio senza neanche pensarci, ha iniziato a introdurli, e ora noi ogni anno dobbiamo cercare di contenere i danni, rimborsare gli agricoltori, eccetera, per l'opera di questi animali. Mi chiedo, perché proprio non lo so, quali sanzioni sono previste per chi viene trovato, cioè mentre introduce questi animali, posto che si riesca a intercettare quest'opera che chiaramente è illegale, però sono previste delle sanzioni in questo senso, perché comunque, ripeto, non è una specie autoctona, non è arrivata dal cielo, proprio lo si nota anche dal fatto che è concentrata in tre zone particolari del nostro territorio. Poi probabilmente sono zone che si prestano meglio alla vita di questi animali, però voglio dire, nell'ipotesi, magari anche per sbaglio, che venga sorpreso qualcuno nell'introdurre questi animali, sono previste delle sanzioni. Grazie.
Grazie. Parola al vicepresidente Borromini.
Uno dei punti fondamentali della nostra amministrazione è quello, infatti, di non aprire la caccia al cinghiale, perché altrimenti ci sarebbe ancora l'intromissione continua del cinghiale anche su altre zone dove per fortuna non c'è la presenza. Per le sanzioni chiederei al dottor Moroni.
Non le so dare una risposta esatta, nel senso che le emissioni illegali sono sanzionate, c'è sicuramente una sanzione. Più volte era stato anche richiesto che l'emissione illegale di cinghiali venisse considerato come il piromane che immette, praticamente che incendia un bosco, perché effettivamente il cinghiale fa talmente un tale danno, soprattutto arando appunto i pascoli, i prati pascoli, eccetera, che lì non è solo il danno immediato, ma è un danno che si ripercuote per più anni, come appunto come bruciare un bosco. C'è sicuramente una sanzione, non le so dare l'importo di questa sanzione, ma sicuramente queste sanzioni sulle emissioni illegali di animali selvatici ci sono. È una specie però che non è definita non autoctona, in realtà il cinghiale c'era e quindi se dovessimo cacciarlo dovremmo gestirlo al pari di camoscio, capriolo e cervo, ecco perché un altro motivo per cui non vogliamo aprire la caccia. Prego.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento? Nessuna? Allora passiamo alla fase della votazione per l'approvazione del piano di contenimento degli impatti del cinghiale nel territorio della provincia di Sondrio, periodo 2015-2018. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione. Presenti 8, favorevoli 8. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo poi al quinto punto, l'ordine del giorno, che come sapete si tratta di una integrazione successiva alla prima convocazione. Parere in ordine al progetto di legge regionale avente oggetto incorporazione del comune di Menarola nel comune di Gordona. Abbiamo ricevuto da parte del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale, la richiesta di esprimere il parere su questo iter amministrativo che coinvolge i nostri due comuni di Gordona e Menarola. Si tratta per la prima volta di certo sul nostro territorio provinciale dell'applicazione di un processo di fusione per incorporazione di un comune all'interno di un altro. In questo caso il comune di Menarola verrebbe incorporato all'interno del comune di Gordona e di fatto non vi sarebbe, come per le altre fusioni, un periodo transitorio con commissario, ma il comune incorporante procede la propria attività sino alla fine del mandato e poi ci saranno le elezioni col nuovo territorio, il nuovo corpo elettorale. Il processo ha già visto nei mesi scorsi un referendum consultivo delle popolazioni di Gordona e Menarola che ha dato esito positivo in merito a questa proposta. Abbiamo voluto inserire come integrazione all'ordine del giorno subito questo parere anche per dare una risposta in termini molto rapidi a un progetto che ci pare vada nella direzione che poco fa veniva richiamata, quindi di un ragionamento anche da un punto di vista dell'architettura istituzionale e quindi anche a una semplificazione. L'obiettivo rimane indubbiamente da un lato il mantenere il presidio del territorio, cosa che anche il piccolo comune ha sempre garantito in questi anni, ma con una visione molto centrata sulla qualità dei servizi e quindi processi di accorpamento consentono di fare una serie di riflessioni organizzative proprio per migliorare la qualità dei servizi, ridurre le spese e avere anche una struttura organizzativa più adeguata a quelle che sono le richieste attuali e le esigenze della gestione amministrativa di queste piccole realtà. Quindi la proposta è di esprimere un parere positivo in merito al progetto di legge che, in caso di approvazione definitiva, appunto prevederebbe l'incorporazione del comune di Menarola nel comune di Gordona. È previsto che la denominazione resti quella del comune incorporante e quindi in questo caso il nuovo comune si chiamerà comune di Gordona e a quel punto in provincia di Sondrio avremmo 77 comuni, quindi uno in meno rispetto alla situazione attuale. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Consigliere Songini.
Grazie Presidente. Io penso che sia comunque corretto rispettare anche la volontà di questi cittadini che hanno fatto già un referendum e hanno deciso di fare questa fusione, anche perché sono un buon esempio in questa provincia che spero verrà seguito anche da altri, perché è vero che storicamente Menarola faceva già parte di Gordona, poi era stato staccato eccetera, quindi forse anche nell'immaginario collettivo non è così una tragedia ritornare con Gordona per loro, cosa magari più difficile per altre realtà sempre nella nostra provincia. Però penso che queste cose, questi processi debbano essere incoraggiati, perché temo che col tempo, i tagli eccetera, molti comuni piccoli, a dover magari fondersi, unirsi, e se i processi vengono ragionati e gestiti insieme, si appunto vengono gestiti, altrimenti si rischia di subire poi certe cose senza e magari raffazzonare delle soluzioni. Quindi io faccio anche un plauso a queste amministrazioni, anche ai cittadini che hanno fatto questa scelta e appunto mi auguro che sia di esempio e che altri la seguiranno. Grazie.
Grazie, sì, condivido le osservazioni in tal senso e credo che questa proposta richiami anche la positività di alcune esperienze che l'anno scorso erano state proposte, che videro in quel caso risultati referendari diversi, ma comunque al di là delle situazioni specifiche avevano come presupposto di partenza proprio quello di ragionamenti come quelli poco fa richiamati. Consigliere Spada.
Io mi associo al plauso del consigliere Songini, perché siamo di fronte probabilmente al primo esperimento di fusione riuscito tra due comuni. Penso che il nostro compito sia, e mi riallaccio a quello che ho detto prima in ordine all'approvazione dello schema di bilancio, è di rimuovere cause ostative che portino a processi che poi portino al fallimento di ipotesi di fusione che sono anche logiche in termini organizzativi, in termini economici. Mi riferisco in particolare al fatto alla rappresentatività negli enti di secondo livello, cioè perché spesso il deterrente a far sì che queste fusioni avvengano è la perdita poi apparentemente, secondo me, perché di rappresentatività all'interno di quelle che sono gli enti di secondo livello. Spesso ci si ritrova sempre a avere logiche di gestione, soprattutto da parte degli enti di secondo livello, che non attengono a quello che è, secondo me, una programmazione politica, ma quanto più a interessi che dipendono dalla dimensione del comune. E secondo me questo non è corretto e porta anche a divisioni che non fanno del bene a nessuno. Per cui mi auspico che questi processi di fusione non siano governati dall'alto, cioè che non ci vengono imposti, ma starà a noi avere la capacità di progettare in maniera razionale quello che può essere un futuro riassetto, partendo in particolare dai comuni, perché la base comunque della pubblica amministrazione è comunque il comune, il riferimento per qualsiasi cittadino è questo. Grazie.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Nessuna, allora passiamo alla votazione in ordine al parere PDL regionale avente oggetto incorporazione del comune di Menarola nel comune di Gordona in provincia di Sondrio. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione. Presenti 8, favorevoli 8, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione. Presenti 8, favorevoli 8, il Consiglio approva all'unanimità. Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Prima di scappare ne approfitto per chiedere anche ai consiglieri di minoranza, abbiamo una necessità di un consiglio provinciale prima dell'inizio di settembre per alcune questioni legate ai regolamenti sulla caccia. Si ipotizzava la data del 31 del...
No, 29, 28.